le 8:39 minuti del mattino. Tranquillo, tranquillo, prof. Adesso le do la parola, adesso la faccio parlare. Si fermi, stia tranquillo. Non ci sta dentro, non ci sta dentro quest'uomo. Si è presentato alle 5 del mattino, urlando: fatemi entrare, fatemi dire, fatemi parlare di Palenzona. Ha grattato alla serranda come un ghepardo, è stato anche protagonista di una spiacevole colluttazione con il custode che lo ha fermato sulla porta. Lo abbiamo dovuto sedare con un intramuscolo di valeriana e fiori di Bach, e poi gli abbiamo messo la museruola come a Hannibal Lecter. Professore, siamo arrivati, è la sigla, è il suo momento, può dire tutto quello che vuole. Era quello che aspettava. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Beh, vedo che ha fatto effetto però l'intramuscolo, eh.
Non ce n'ho bisogno.
È abbastanza sedato, ha sempre l'occhio iniettato di sangue. Palenzona, da quanto lo aspettava questo momento di parlare di lui, il Maradona delle poltrone, il camionista? Ma perché lo chiamano il camionista? Perché guidava il tir, c'aveva anche il
Perché è stato a lungo ed è ancora presidente dell'AISCAT, l'associazione italiana dei concessionari autostradali.
Ah no, pensavo che guidasse il tir e c'avesse il calendario di Serena Grandi.
No, è stato proiettato dalla sua amicizia con Marcellino Gavio, il fu Marcellino Gavio, alla presidenza dell'AISCAT.
Allora, professore, le do la parola, ne ha facoltà. Che cosa è successo? Di che cosa stiamo parlando? Chi è Palenzona? Che cosa ha fatto?
Beh, dunque, innanzitutto credo dobbiamo partire dalla cronaca. Palenzona Fabrizio, vicepresidente dell'Unicredit.
Cosa fa? Parla come un carabiniere, esatto. Declina le generalità.
Esattamente. È uno dei destinatari della perquisizione dell'avviso di garanzia che è stato ieri notificato dalla direzione distrettuale antimafia di Firenze. L'ambito è quello di un'inchiesta per una serie di reati. L'ipotesi di reato è associazione per delinquere e reati finanziari con l'aggravante dell'articolo 7, cioè della norma che punisce chi opera con metodi mafiosi o favorisce un'associazione mafiosa. Di cosa sarebbe imputato, comunque su cosa sarebbe indagato Palenzona? Avrebbe spinto, avrebbe fatto, come è accaduto tante altre volte, bisogna dire la verità, avrebbe sollecitato i dirigenti e i funzionari che stavano gestendo la pratica di un imprenditore di origine trapanesi, trapiantato da tempo a Pisa. Si tratta di Andrea Bulgarella, che aveva grossi problemi finanziari, in particolare un'esposizione da oltre 150 milioni di euro, di cui 60 solo con Unicredit. Palenzona avrebbe appunto sollecitato l'esame e la risoluzione con una concessione sostanzialmente di una nuova forma di finanziamento nei confronti di Bulgarella, facendo pressione appunto sia direttamente sia indirettamente con il suo braccio destro, che anche egli è indagato dalla direzione distrettuale antimafia di Firenze, per appunto concedere proprio non più di pochi mesi fa, la scorso fine giugno, questa ristrutturazione del debito di Bulgarella, che più volte è stato indicato e indagato come uno degli imprenditori che sarebbe vicino o comunque avrebbe riciclato denaro di Matteo Messina Denaro.
Fin qui la nuda cronaca giudiziaria, e poi c'è la biografia, non so se lei ci voglia parlare.
Poi c'è la mitica biografia.
Più dell'uomo o del professionista, sta di fatto che lei segue con passione l'avventura umana di Palenzona da sempre, un po' come io ho seguito quella di Scarlett Johansson. Ognuno c'ha i riferimenti suoi.
Diciamo che Palenzona appartiene come dire all'album del libro nero personale di quelli che io ritengo essere uno dei soggetti più deleteri per la gestione del denaro più o meno pubblico, dell'amministrazione, della finanza, insomma se la gioca allo stesso piano, tanto per capirsi, con Cesare Geronzi e tanti altri.
Per capirci, se fossimo nell'immaginario della Marvel e il professor Di Stefano fosse Spider-Man, Palenzona sarebbe il dottor Octopus.
Sì, abbastanza, diciamo che ci siamo.
Perché?
Ma dunque Palenzona, Fabrizio Palenzona è un soggetto molto discutibile, è discutibile la sua ascesa all'interno del mondo creditizio. Ricordiamo che Palenzona è entrato nel mondo del credito, da presidente della provincia di Alessandria, perché è stato per ben due volte presidente della provincia di Alessandria in quota alla Democrazia Cristiana.
Prima ancora sindaco di Tortona.
Prima ancora sindaco di Tortona, e qui nasce il suo legame con Marcellino Gabi, ovviamente. È stato, quando era presidente della provincia, si è autonominato consigliere d'amministrazione della Fondazione della Cassa di Risparmio, che a sua volta era una delle piccole fondazioni che controllava un pacchetto di Unicredit, e quindi è approdato attraverso questa manovra nei piani di Unicredit e addirittura nel consiglio d'amministrazione di Mediobanca, a cui aveva puntato più volte.
Come se Pisapia si autonominasse consigliere della Fed
esattamente,
e progressivamente
scalasse,
e domani potesse annunciare che ha deciso di alzare i tassi perché gli andava così.
Ecco, in più è un collezionatore di poltrone, come dicevi
il
tu,
Maradona delle poltrone,
perché è presidente appunto dell'AISCAT, riesce a mettere assieme il fatto di essere il rappresentante dei concessionari di autostrade, ma essere anche il presidente degli aeroporti di Roma, quindi strade ed aeroporti nello stesso tempo.
È scoperto sulle navi mercantili?
Non lo so, non lo escludo, perché essendo appunto di Tortona e avendo cointeressenze con
col mare vicino, è un
col
niente.
Mare vicino, appunto, è un niente. E poi a Tortona c'è il famoso lì vicino, per la precisione a Serravalle, c'è il grande interporto che era stato creato appositamente sulla movimentazione dei container dal porto di Genova. È vicepresidente di Unicredit, non è la prima volta che Palenzona ha qualche problemino di natura giudiziaria. Ricordiamo forse quello più importante e più rilevante, è il fatto che Giampiero Fiorani, nel pieno dell'inchiesta sul crack e sulla scalata e poi il crack della Banca Popolare di Lodi, confessò ai magistrati di aver versato 1,2 milioni di euro allo stesso Palenzona per ottenere delle linee di credito, un'agevolazione su delle linee di credito nella sua scalata appunto alla Banca Popolare di Lodi. La magistratura riuscì a individuare ben 11 conti correnti nelle disponibilità della famiglia Palenzona, senza però riuscire a trovare un conto direttamente intestato a Fabrizio Palenzona, sui quali sono scivolati alcune decine di migliaia, centinaia di migliaia di euro, appunto, che probabilmente venivano proprio da Fiorani, che sono approdati in Svizzera.
Vabbè, pensavo peggio, cioè un'autonomina, tante poltrone, uno scandaletto giudiziario, è piena l'Italia di gente così, perché
questo
si è accanito così su Palenzona.
Posso essere d'accordo con te, però il fatto che lui sia vicepresidente di Unicredit, insomma, non stiamo parlando dell'ultima banca in ordine di grandezza, e perché poi fa parte, diciamo, della triade delle grandi banche, no? Oggi è Palenzona, ieri era Ponzellini, vorremmo ricordarlo, il presidente della Popolare di Milano, abbattuto e arrestato perché si era fatto appunto anch'egli, aveva introiettato delle commissioni su delle linee di finanziamento, e ancora prima di lui tutta la cricca di Fiorani e le vicende giudiziarie di Geronzi e via andando per diversi vertici delle banche italiane. Solo per ricordarne qualcuno, lo metterei alla stessa stregua del famoso re della Carige, Berneschi, che oggi è sotto inchiesta per il crack della Carige.
Vuole aggiungere altro o fermiamoci qua, visto che il cocktail che le abbiamo introiettato ha fatto tutto sommato il suo effetto?
L'interrogativo è com'è possibile.
Lo sapevo che c'aveva ancora qualcosa in fondina.
L'interrogativo è com'è possibile che a fronte di questi elementi Palenzona non si sia ancora dimesso.
A tutt'oggi, dice.
A tutt'oggi. Ecco, questo è il vero punto, e su quali sono, come dire, i poteri e le capacità di relazione dell'ex politico, perché nasce appunto come esponente della Democrazia Cristiana nella corrente di Carlo Donat-Cattin.
Ho capito, si sarebbe dovuto dimettere se avesse parcheggiato in divieto di sosta e fosse andato al ristorante a spese del comune. Non l'ha fatto, e quindi può rimanere perfettamente lì sulla sua poltrona. Devo dire una cosa agli ascoltatori: oggi il professore di Stefano è di un'eleganza abissale, abissale. Sembra un rampolo dei Rockefeller. Quanto l'hai costato quel panciotto gessato quanto un F-35.
Ma figurati, questo qui è una roba.
Ah, è venuto via con niente.
Con niente, veramente con niente.
Mamma mia, dove deve andare vestito così? A un matrimonio di Casa Monica?
No, assolutamente.
Comunque complimenti.
Era un modo per mettersi una copertura dal freschino mattutino.
Ah, cioè lei mette il panciotto gessato, cioè io metto il giornale quando vado in scooter, lei il panciotto gessato. È una questione di stile. Va bene, dobbiamo tornare invece ancora una volta alla vicenda Volkswagen, perché ogni settimana c'è un elemento che si aggiunge. Oggi Volkswagen torna a essere l'apertura del Sole 24 Ore perché la polizia è entrata nelle fabbriche del gruppo, nelle abitazioni dei dipendenti, perquisizioni in impianti e case private.
Beh, direi era anche ora, nel senso che si ha l'impressione, almeno questa è la sensazione leggendo anche la stampa tedesca, che l'intervento della magistratura sia stato un intervento preannunciato e quasi una richiesta precedentemente di tirare fuori i numeri e le informazioni. Era stato chiesto già la settimana scorsa dai massimi vertici anche del governo nei confronti di Volkswagen, e ieri è arrivata la perquisizione. L'ufficio inchiesta del Land della Bassa Sassonia ha mandato un plotone di poliziotti a effettuare appunto le perquisizioni sia negli uffici sia nelle abitazioni di alcuni di quelli che vengono considerati i dirigenti e i funzionari a conoscenza dell'attività truffaldina. Non è un'inchiesta facile, ma è anche evidente che c'è un'enorme quantità di elementi che si possono raccogliere, perché non è così semplice immaginare che si possa introdurre un software, acquistarlo, commissionare o introdurre un software in 11 milioni o 10 milioni di macchine senza che una filiera di comando anche fino ai lavoratori delle catene di montaggio non fosse a conoscenza appunto di questa attività. Per dare un'idea, tra l'altro il software era particolarmente sofisticato, addirittura è emerso che era in grado di operare calcolando se la vettura, per ipotizzare che fosse sui rulli, doveva incrociare il dato sul fatto che andava costantemente a una certa velocità con il fatto che non c'erano movimenti dello sterzo della vettura stessa, e questo dava l'istruzione al motore per appunto mantenere i livelli di basse emissioni.
Madonna, quante ne sa anche di software e di rulli soprattutto. Comunque in questi giorni l'avete sentito, la Volkswagen sembra il PDL con una perquisizione dietro l'altra, ma poi c'è il versante invece della prospettiva. È scattata l'austerity in Volkswagen, stop agli investimenti eppure taglio dei salari.
Eh beh, perché è evidente che con il passare dei giorni si stanno facendo i conti per quello che probabilmente sarà la voragine economica prodotta dallo scandalo Dieselgate. La settimana scorsa dicevamo 100 miliardi, oggi i conteggi fatti dalla stessa Volkswagen stanno già viaggiando sui 30-40 miliardi di euro, e così è arrivato un messaggio molto chiaro da parte di Matthias Müller, l'amministratore delegato, che ha detto di aspettarsi appunto la necessità di forti tagli a tutte le attività. È già stato tagliato 1 miliardo di euro di investimenti considerati non indispensabili, e probabilmente si dovrà passare anche a una riduzione degli stipendi. Quello che sorprende in tutto questo è il continuo, costante silenzio tombale del sindacato, che lo ricordiamo in particolare nel gruppo di Wolfsburg aveva un ruolo di grandissimo peso e sedeva ai massimi vertici del consiglio d'amministrazione.
Per un tedesco che piange c'è un giapponese che ride, così almeno dicono gli analisti del mercato dell'auto, perché i principali beneficiari dello scandalo che ha travolto Volkswagen potrebbero essere quelli di Toyota, che producono vetture ibride.
Sì, è una ovviamente ci si domanda chi saranno quelli che potranno beneficiare sia immediatamente sia nel medio-lungo termine del Dieselgate. Sicuramente tutti gli operatori e gli analisti del mercato dell'automobile ipotizzano che l'azienda che può beneficiare nell'immediato della vicenda è Toyota, che ha già implementato una campagna promozionale per i modelli ibridi, in particolare in Europa. Toyota, che ha investito tantissimo sulle auto ibride, sia direttamente sia attraverso il marchio, diciamo, Lexus, e nei primi 8 mesi del 2015 sono ben 16.000 le ibride e 1.100 le elettriche che sono state immatricolate anche in Italia. L'obiettivo evidentemente è quello di far fare un salto di alcune decine di punti percentuali a questo segmento di mercato, a discapito del diesel, che ormai tutti danno per in uscita, e quindi sostanzialmente una sorta di dead man walking dal punto di vista delle tecnologie dell'auto e a livello internazionale.
E non verranno i giapponesi ad assalire Gaeta con le loro Land Rover, con le loro...
non lo so.
Vabbè, fa rima, Gaeta. Macchine, Land Rover, Eto.
Non ci arrivo.
Ma è facile, l'ho appena detto.
Che cosa?
Con le loro Land Rover, con le loro Toyota. Era una
con
canzone di Vecchioni dentro.
È una canzone di Vecchioni
dentro agli... Vecchioni pensavo che fosse roba sua. Neanche quello. Ma non ne parla. Ripeta con me intanto. Volkswagen.
Volkswagen.
Che poi le tirano le orecchie. Non Volkswagen, sì. Volkswagen. E sì. Deutsche
Bank,
perché dopo lo deve dire, per cui mi porto avanti col lavoro. Abbiamo solamente 40 secondi, visto che parlava del diesel Dead Man Walking. Verranno richiamate le auto diesel nel 2016 e c'è 1 miliardo di investimenti a rischio in Italia.
Sì, verranno richiamate le auto diesel, e qui l'elemento interessante, indagando si scopre, ma ovviamente oltre a togliere il software cosa bisogna fare, perché tolto il software le macchine sarebbero completamente fuori legge, e quindi ci si sta interrogando su quali sia la soluzione tecnica che deve essere approntata. C'è, sembra che ci sia, e si tratta di installare in questi oltre 10 milioni di vetture, sicuramente 600.000 solo in Italia, 600.000 anche in Spagna, si tratta di installare un nuovo catalizzatore che si chiama SCR, e che dovrebbe permettere appunto di contenere le emissioni prodotte appunto dal ciclo di combustione del diesel. Il miliardo di investimenti potrebbe danneggiare pesantemente la filiera di produzione dell'automobile, che come dicevamo la scorsa settimana vede la Lombardia e il Veneto in prima fila tra i fornitori di Volkswagen.
Bravo, come l'ha detto bene. Sono le 8:57 minuti, adesso noi ci separiamo per un breve stacco pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste e una scaletta super densa. Dovremo cercare di farci stare tutto, anche perché torna anche questa settimana il suo rivale di stagione, il professor Alessandro Santoro, con Fisco for Dummies, per la singolare attenzione a chi è più professore con lei. Prima della pubblicità, solo una cosa. Lo dica, quanto è costato il panciotto?
Ma sinceramente non lo so.
Ma per avere un ordine
euro.
Di grande... Ma no, ma non può essere costato.
Assolutamente.
Ma va. Ma lo vedo che è tessuto di pregio.
Ma per favore.
30 euro?
Sì.
Oh, vabbè, non ci credo. Ci sentiamo tra poco. Like Today, si intitola questa canzone di World Party, con cui apriamo la seconda parte del giorno delle locuste. Sono le 9:05, eravamo rimasti alla Volkswagen, che poi mi è uscito tutto un gorgoglio per dire la F, ma va bene. Restiamo però in Germania, perché ieri per esempio è uscito un dato significativo che riguarda l'export tedesco, che ha perso oltre il 5%, ed è il dato più basso dal 2009, quando si era proprio nella temperie dell'esplosione della crisi finanziaria.
Bisogna subito dire che il dato è riferito al mese di agosto e va preso quindi con una certa cautela, perché
erano tutti a Rimini tedeschi.
No, però è stato oggettivamente influenzato dal maggior numero di giorni di vacanza rispetto all'anno precedente, questo lo ha sottolineato lo stesso Istituto di Statistica, tant'è però i numeri sono rilevanti, perché meno 5,2% è un dato, appunto una caduta che non si vedeva da gennaio 2009, e secondo gli osservatori, perché l'ufficio di statistica non ha diffuso la scomposizione regionale dei dati, il calo sarebbe attribuibile soprattutto agli emergenti, in particolare la Cina, il resto dell'Asia e la recessione in Russia. Ricordiamo che la Cina rappresenta da solo il 6% delle esportazioni tedesche, e poi, come vedremo anche dai numeri, dalla forte perdita registrata da Deutsche Bank, una responsabilità sempre della Cina è evidente.
C'entra l'agosto anche nella voragine dei conti trimestrali di Deutsche Bank?
No, non c'entra assolutamente l'agosto, c'entra una serie di svalutazioni, complessivamente la perdita trimestrale dichiarata dalla principale istituto tedesco è di 6,2 miliardi, così composto 2,3 miliardi di euro di svalutazioni sulla banca di investimenti, 3,5 miliardi di svalutazione per gli avviamenti sulla banca retail Postbank e, appunto, come dicevamo, 600 milioni sulla quota detenuta nella cinese Huaxia Bank. Gli accantonamenti nel secondo trimestre, la banca tedesca aggiungerà accantonamenti per altri 1,2 miliardi per contenziosi legali. Ricordiamo che Deutsche Bank, insieme ad altri istituti, ma in particolare questo, è al centro di contenziosi ancora non risolti, ha dovuto già pagare miliardi di multa per diverse inchieste sulle manipolazioni dei cambi, dei tassi, del Libor e annessi, e quindi gli accantonamenti ammontano ad altri 7 miliardi di euro. E poi c'è la mina dei titoli tossici, perché da sempre l'istituto di credito tedesco, il principale istituto di credito tedesco, è uno di quelli più imbottiti di leva finanziaria, l'ha ridotta parzialmente, ma stiamo sempre parlando di 1700 miliardi a fronte di un capitale da 70 miliardi di euro.
Per Deutsche Bank, che va così così, c'è invece la voluntary disclosure che va da Dio, anzi, come direbbero i giovani che ballano tutte le notti sotto le finestre del professor Santoro, va di bestia sta voluntary disclosure. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, ne abbiamo parlato un bel po' di questa voluntary disclosure, come se io per esempio ne sapessi qualcosa, il professor Di Stefano sicuramente ne sa, ma lei ne sa più di tutti, e quindi oggi per la nostra simpatica rubrica di Fisco for Dummies lei ci deve spiegare esattamente di che cosa si parla di quando si parla di voluntary disclosure, a cui hanno sono pervenute richieste di accesso di quanti, 20.000 in un giorno?
Sì, no, il dato è stato dato ieri in Parlamento, rispondendo appunto a delle interpellanze. È emerso che a ridosso della prima scadenza del 30 settembre le domande per la voluntary disclosure sono passate da 44.000 a oltre 63.000, quindi 32.000 domande arrivano solo dalla Lombardia, la metà.
Come avete visto, il professor Di Stefano ha cominciato a sgomitare, ha voluto rispondere lui per non farsi mettere in ombra dal professor Santoro, ma il professor Santoro spetta invece il compito di spiegarci esattamente di cosa parliamo quando parliamo di disclosure.
Allora, parliamo di segnalazione volontaria, spontanea o spintanea, da parte di contribuenti italiani che in passato abbiano detenuto redditi o capitali senza segnalarli, senza sottoporsi agli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa fiscale. Concretamente si tratta di contribuenti che hanno ottenuto redditi o patrimoni, li hanno depositati presso conti correnti, li hanno gestiti all'estero e, appunto, non avendo provveduto alla segnalazione, hanno violato gli obblighi. Si tratta in particolare di capitali e redditi detenuti presso alcuni paesi, segnatamente la Svizzera.
Visto che si stanno tutti iscrivendo come entusiasmo, manco fosse la più bella dell'Estra Milano, quanto pensiamo di portare a casa con sta roba qua?
Non è stata cifrata la voluntary nel momento in cui è stata introdotta, proprio perché non c'erano sufficienti elementi di certezza. Adesso si parla di cifre elevate, insomma, di fra i 2 e 2,5 miliardi, le stime più prudenti, e forse potremmo andare anche al di sopra di questo. Diciamo che c'è stata una lunga fase di grande incertezza, di grande attesa da parte degli operatori, perché ci sono due elementi. Da un lato, questa voluntary è molto diversa dagli scudi fiscali utilizzati in passato, perché in questo caso non c'è una sanatoria, le imposte arretrate, se dovute, vengono pagate integralmente con gli interessi, c'è uno sconto sulle sanzioni, ma è uno sconto relativo, quindi c'entra poco niente con
il condono.
Lo scudo tremontiano, per capirci. Quindi non presentava un quadro di convenienza così pronunciato come lo scudo tremontiano, lasciando aperte una serie di rischi sia per il contribuente sia per gli intermediari coinvolti nell'operazione. Quindi c'è stata un po' di attesa. Dall'altra parte però la pressione è cresciuta, perché i contribuenti si sono resi conto che la situazione a livello internazionale è molto cambiata, che in particolare le banche svizzere non hanno più i margini di libertà che avevano, e che quindi il rischio di un accertamento, diciamo così, era reale. E quindi diciamo, il combinato disposto di questi due elementi alla fine sta producendo dei risultati abbastanza rilevanti.
Non poteva dircelo meglio, professor Santoro. Tra l'altro 2 miliardi è una bella cifra, ci consentirà per esempio di togliere la Tasi ai ricchi, come scrive oggi Repubblica pagina 13, ville, palazzi e castelli, salvi se prime case. Ha parlato il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti in Parlamento, ha detto che la tassa sarà eliminata senza eccezioni di classi catastali, e quindi esultano 45.000 proprietari di immobili di lusso. Avete sentito con quale dottrinaria pacatezza il professor Santoro ci ha parlato della voluntary disclosure. Io vorrei che con lo stesso algido distacco ci commentasse la sorprendente sconfitta dell'Olimpia a Trento di ieri sera. Prego.
Ma non vedo cosa possa interessare. Comunque si tratta di una partita di inizio stagione, insomma, all'inizio non ci inquietiamo più di tanto.
Ha chiesto pazienza ai tifosi, Repesa, e comunque lei ci insegna che è sempre colpa degli arbitri.
No, come potrei dire una cosa di questo tipo? Assolutamente. No,
va bene, grazie professor Santoro, buona giornata.
Arrivederci.
Lei lo sapeva che l'Olimpia ha perso a Trento?
Sinceramente no.
Perché Santoro è un uomo che vive nel mondo, non vive solamente di numeri. Va bene, torniamo a noi. Eravamo in Germania, e non per fare filotto con le forze dell'asse, andiamo in Giappone. C'eravamo già andati prima con il parallelismo tra Volkswagen e Toyota, andiamo in Giappone perché c'è la banca del Giappone che opera sulla leva del quantitative easing. Ma non sapevo che le banche, pensavo che solamente la Fed, la Banca Centrale Europea, anche le singole banche
la Bank of Japan ha operativo un quantitative easing che loro hanno chiamato quantitative and qualitative easing, molto consistente. D'altra parte non potrebbe fare altrimenti, visto che il Giappone, lo ricordiamo, è uno dei paesi con la stagnazione e la deflazione di più lunga data. Era stato uno dei cavalli di battaglia della cosiddetta Abe Economics, cioè quello di sostenere l'economia con un mega piano di natura monetaria, stampare yen per riacquistare una parte dell'enorme debito in circolazione, e così è emerso che la Bank of Japan probabilmente deciderà di aumentare il QE il prossimo 30 ottobre. Il 30 ottobre è prevista appunto la riunione della Bank of Japan, e probabilmente anche per effetto del fatto che i dati sull'economia giapponese continuano a indebolirsi, c'è una contrazione della produzione industriale riportata ad agosto, vengono riviste a ribasso tutte le previsioni sul PIL, anche per effetto della famosa frenata cinese, dello scoppio della bolla mobiliare dei mercati azionari, e quindi probabilmente verrà aumentato ulteriormente. Ricordiamo che Abe aveva nella sua campagna elettorale annunciato che il quantitative easing doveva essere almeno pari al 40% del PIL del Giappone, che, lo ricordiamo, ancora oggi è il secondo paese al mondo per PIL. Insomma.
Ne approfitto un secondo per per rispondere a Max che mi chiede su Facebook di ripetergli il titolo del brano di prima, Is It Like Today dei World Party. Tra l'altro non chiede invece a lei di ripetergli tutta la solfa del Giappone, no, della banca centrale, l'ha capita benissimo, no, quindi non c'è bisogno di doverla rifare. Torniamo però al mondo automobilistico, perché avevamo raccontato la scorsa settimana delle difficoltà relazionali tra FCA, Marchionne in particolare, e il sindacato. Alla fine è stato trovato l'accordo, urrà, evviva, si diceva delle latenze del sindacato tedesco, invece il sindacato americano
aspetta un attimo, perché non è così semplice,
non è così evviva.
Non è così semplice, nel senso che il United Auto Workers si dovrà sottoporre nuovamente alla risposta dei suoi iscritti. Lo ricordiamo, la scorsa settimana avevamo raccontato come il primo accordo fosse stato clamorosamente e pesantemente bocciato da 2/3 dei lavoratori, oltre il 60%, il 65% aveva votato contro la bozza d'accordo. Adesso Marchionne e il numero uno del Huawei, cioè Dennis Williams, hanno raggiunto una nuova intesa che farebbe salire il salario minimo a circa $29 l'ora, la paga massima che verrebbe corrisposta ai nuovi assunti, in modo da portare allo stesso livello di salario dei lavoratori più anziani. E adesso questo accordo dovrà essere sottoposto al referendum. Ieri Marchionne e John Elkann sono stati contestati a Modena a un incontro che è stato organizzato in vista della quotazione di Ferrari. Proprio oggi dovrebbe uscire il prezzo dell'IPO di Ferrari. Da dei delegati e dei sindacalisti della FIOM che hanno chiesto di poter votare anche loro agli accordi, così come viene fatto tra i lavoratori del FCA negli Stati Uniti.
Degli Elkann si è parlato anche a proposito della di RCS e Mondadori, e soprattutto del futuro editoriale, di quel che resta in pancia al gruppo Exor. Ieri è stata giornata campale per RCS sul fronte borsistico. Da una parte, non so come stia andando il titolo oggi, ieri ha perso il 6%,
il 6,5%,
e poi si è dimesso l'amministratore delegato Scott Iovane.
Esatto, si è dimesso Scott Iovane. Bisogna dire che la situazione non potrebbe essere più confusa per RCS, solo grazie alla vendita in extremis e ancora sub iudice, come è noto, dell'antitrust dei libri, l'azienda riesce a stare dentro due dei cosiddetti impegni finanziari, covenant che ha con le banche per il debito rilevantissimo che sta opprimendo appunto il gruppo di Via Solferino. Le dimissioni di Pietro Scott Iovane creano un vuoto di potere che è stato immediatamente interpretato come una pericolosa situazione anche dalla borsa. La situazione peggiore sempre sul lato finanziario. Ricordiamo che nei primi 6 mesi il debito di RCS, invece di scendere, è salito, ha superato la soglia di 550 milioni di euro, e nel frattempo il perimetro per effetto del piano è stato, il perimetro del gruppo dal punto di vista degli affari, si è fortemente ridotto per le vendite, le cessioni, le chiusure che sono state decise dall'amministratore delegato, e quindi azienda più povera, debito che aumenta e il rischio di una nuova ristrutturazione o di un ulteriore aumento di capitale alle porte.
Sono giorni belligeranti nel mondo. La settimana scorsa avevamo parlato, ve lo ricorderete forse, della guerra degli orsetti gommosi, e questa settimana c'è un nuovo fronte bellico che si spalanca, la guerra della birra. Cos'è la guerra della birra?
La guerra della birra è in estrema sostanza una guerra tra Saab e Miller.
Guerra figurata.
Una guerra assolutamente figurata.
Non è che si pigliano a bottigliate, no, come gli hooligan.
No, assolutamente, perché sostanzialmente al centro c'è la volontà di InBev di acquistare Saab Miller. Ha offerto ben 92,4 miliardi di euro, ma l'offerta del colosso della birra, che tra i suoi marchi Budweiser, Corona e Beck's, appunto sul concorrente, è stata per ora rifiutata. È evidente che queste operazioni di acquisizione e fusioni sono sempre finalizzate poi a ridurre i costi e aumentare le capacità finanziarie, e questa operazione è in corso, cioè queste trattative sono in corso da mesi. Una nuova risposta negativa che a questo punto potrebbe dire basta alla trattativa in corso, ma non è assolutamente detto, perché come noto il mercato della birra negli ultimi 2 anni ha visto dei numeri complessivamente positivi, e quindi c'è un interesse sempre più forte su il comparto drink a livello internazionale.
D'altra parte, da quando Bersani ha brandizzato la bevitura di birra e ne è diventato icona mondiale, la birra è diventato prodotto di riferimento. Come sempre arriviamo più o meno a quest'ora in debito d'ossigeno e con una scaletta ancora tutta da sviluppare, e quindi saltiamo un po' di palo in frasca per non perdere almeno alcuni pezzi di quanto avevamo pensato di proporvi. Parliamo perlomeno del giro di vite dell'Ocse sulla evasione delle multinazionali. Perché...
Beh, allora, dal punto di vista tecnico ancora non si conoscono gli elementi, però sicuramente è molto... sembra molto importante l'accordo che è stato raggiunto a livello OCSE sul nuovo piano anti-elusione. Le critiche qui si sprecano, c'è chi considera questo accordo solo un cerotto sulla situazione, cioè sulla quella che viene considerata la più grande ferita, e cioè l'abuso del multinazionali che usano il piano di elusione per evadere le tasse. C'è chi invece lo considera un primo passo molto importante per ridurre l'abuso appunto di queste operazioni, in particolare le famose transazioni infragruppo che vengono fatte per ridurre appunto i profitti e sottrarli quindi al fisco, tant'è che da tutti viene considerato comunque un passo in avanti, perché rispetto al passato ci dovrebbe essere un impegno da parte di tutti gli aderenti all'Ocse a non permettere una parte delle attività di elusione che si stima producano un danno tra i 100 e i 240 miliardi di dollari l'anno.
Secondo lei ci sarà super efficienza in questi giorni negli uffici postali? Cioè, se io vado a portare una...
Dice per effetto dell'IPO?
Visto che stanno quotando le poste in borsa, se un grande investitore internazionale va in un ufficio postale a mandare una raccomandata, tendenzialmente ne esce demoralizzato, e quindi...
Tendenzialmente cercheranno sicuramente di dimostrare che sono più efficienti. Per quanto possibile, e considerando che comunque il piano messo a punto da Francesco Caio ha provocato anche grandi polemiche, perché come è noto ha previsto la chiusura di diversi uffici minori delle poste, ricordiamolo.
Senta, professor Di Stefano, siamo arrivati più o meno alla fine, ma visto che abbiamo aperto con il caso Palenzona, sì, vale forse la pena chiudere il cerchio con una storia che segnala oggi l'Espresso in edicola e che riguarda antimafia di Confindustria.
Sì, c'è una grossa polemica in particolare sull'antimafia siciliana e su due protagonisti, il delegato alla legalità di Confindustria Antonello Montante e il dirigente, insomma, il Marco Venturi, che è invece presidente fino a poche settimane fa era ai vertici di Confindustria Centro Sicilia e che è anche componente del Consiglio di Amministrazione del Sole 24 Ore. Montante da inizio anno risulta indagato per mafia dalla Procura di Caltanissetta dopo le accuse di alcuni pentiti, e Venturi è testimone di fatti che hanno avuto rilevanza giudiziaria, tanto da essere sentito dai PM antimafia, e ha deciso di uscire allo scoperto raccontando pubblicamente una serie di retroscena proprio su Montante. E alla fine, invece di essere appunto Venturi portato a esempio all'interno della Confederazione, Venturi è stato silurato e Montante rimane ai vertici come rappresentante legalità della Confindustria siciliana. E su questo si dilunga ovviamente l'Espresso, perché è una tipica storia che arriva da quella regione e che dimostra come la chiarezza e la trasparenza ancora siano molto lontani anche ai vertici di Confindustria.
Siamo arrivati sul finale, non abbiamo neanche tempo di parlare di Max Biaggi e Lionel Messi e dei loro guai con il fisco. Noi ci vediamo, ci sentiamo, ci parliamo, ce la raccontiamo come sempre la prossima settimana dalle 8.35 su queste frequenze con una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Prof, grazie.
A voi,
mi
buona
stia
giornata.
Bene. Buona giornata anche a lei, buon weekend, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ascoltatori.
Ciao.